Amen. Volevo stasera farvi leggere qualcosa che sarà scioccante. Non è Maria Teresa. Alleluia. Prendo un pezzo della tua Bibbia, Mary. Stasera voglio, spero veramente tanto che il Signore possa, lo Spirito Santo possa scioccarvi come ha scioccato me prima di venire qua, mentre stavo studiando, e so che questo per me è una grande, credo anche conferma in base a quello che sentiamo nel nostro cuore come rivelazione del cuore del Padre, come suo desiderio di trattare tutte le persone che vivono su questa terra. E quindi desidero che possiate leggere attentamente insieme a me, perché probabilmente quello che leggeremo cambierà un modo di vedere anche e di leggere il vostro modo di leggere il Vangelo. In Matteo al capitolo 13 voglio leggere insieme a voi. Leggeremo un po' perché poi rimarremo qui e poi darò qualche riferimento. Al capitolo 13, dal verso 24. Il verso 24 viene dopo il verso 23. No, nel senso che dal verso 1 al verso 23 Gesù parla della parabola del seminatore, è una delle parabole, Gesù l'ha definita la parabola più importante. Disse lui, è scritto in un Vangelo, se comprendete la parabola del seminatore potrete comprendere tutte le altre parabole. Quindi, però stasera non voglio leggere la parabola del seminatore, voglio dirvi che per studiare su questo argomento oggi pomeriggio, lo saluto con caramente il nostro amico Walter Biancalano, ho dovuto sfruttare tutta la sua conoscenza di greco, anche se per lui è semplicissimo chiaramente, perché è un professore, quindi, però io non sono professore, quindi mi devo aggrappare a degli strumenti che abbiamo, e a volte per avere delle conferme ancora maggiori gli faccio una telefonata, gli mando un messaggio e mi faccio fare le traduzioni così, fast food dal greco, così molto veloce. Abbiamo avuto modo di parlare di alcune cose e leggiamo insieme dal versetto 24. Egli propose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile ad un uomo che seminò buon seme nel suo campo, ma mentre gli uomini dormivano venne il suo nemico e seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi il grano germogliò e mise frutto, apparve anche la zizzania. E i servi del padrone di casa vennero a lui e gli dissero: Signore, non hai seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque c'è della zizzania? Ed egli disse loro: un nemico ha fatto questo. Allora i servi gli dissero: vuoi dunque che andiamo e la estirpiamo? Ma egli disse: no, per timore che estirpando la zizzania non sradichiate insieme ad essa anche il grano. Lasciate che crescano entrambi insieme fino alla mietitura, e al tempo della mietitura io dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio. Egli propose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile ad un granello di senape che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è certamente il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è il più grande di tutte le erbe e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami. Ed egli disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende ed impasta con 3 misure di farina finché tutta la pasta sia lievitata. Gesù disse alle folle tutte queste cose in parabole, parlava loro solo in parabole, affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta: io aprirò la mia bocca in parabole e rivelerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Allora Gesù, licenziate le folle, se ne ritornò a casa e i suoi discepoli gli si accostarono dicendo: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispondendo disse loro: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il buon seme sono i figli del regno e la zizzania sono i figli del maligno. E il nemico che l'ha seminata è il diavolo, mentre la mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli ed essi raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace del fuoco e lì sarà il pianto e lo stridor di denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi da udire, oda. Di nuovo, il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo che un uomo, avendolo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha, va, vende tutto ciò che ha e compera quel campo. Sono tante cose che vorrei dire per quanto riguarda queste parabole ed è vorrei dare due messaggi, cerco di tenerli insieme il più possibile. La prima cosa che ho sentito nel cuore di condividere con voi stasera è il principio dell'influenza. No, l'influenza Frevi che ha mietuto vittime. Oggi sentivo al telegiornale che tutti i pronti soccorsi d'Italia sono stati presi di assalto praticamente da questa influenza che c'è in giro. Quindi non stiamo parlando di questo tipo di influenza. Ma Gesù parla del regno di Dio, noi sappiamo che questo è il messaggio che Gesù ha predicato. Gesù non ha predicato altri messaggi se non il messaggio del regno di Dio. E nel messaggio del regno di Dio lui spiega quale deve essere l'influenza di ogni persona che crede in questo messaggio. Ora, se noi andiamo a leggere il versetto 24, dal versetto 24 in poi, noi vediamo che il campo è il mondo e che il seme che getta il seminatore sono i figli del regno. Io voglio che tu comprenda stasera e realizzi nella tua vita che tu sei un seme mandato da Dio per questa terra. Amen. Lo ripeto, perché non deve passare velocemente. Tu sei un essere soprannaturale che vive in un corpo naturale in un pianeta chiamato Terra. Tu non sei normale. Se guardate i capelli di Giovanni comprenderete che è così. Noi siamo esseri soprannaturali che vivono in un corpo naturale. Noi siamo stati mandati dall'alto. Ogni essere umano è un seme. Ogni essere umano è un seme. E tu devi capire qual è il tuo scopo nella vita. Perché? Perché l'albero è intrappolato nel seme. E voglio che tu sappia che dentro di te è intrappolato il piano, il progetto e il proposito di Dio che deve espandersi e deve mettere radici e deve mettere rami in alto. L'albero non è nel terreno. L'albero è intrappolato nel seme. E tu devi capire quanto è importante la tua presenza qui su questa terra. Gesù al versetto 31 parla del regno di Dio come di un seme che sembra il più piccolo, ma che poi diventa l'albero più grande. Al versetto 33 Gesù paragona il regno di Dio al lievito. Ora, non c'è posto più inutile del lievito se non la bustina nella quale è messo. non esiste luogo più inutile dei figli, dei credenti, se non quello di stare 7 giorni su 7 dentro la loro busta di plastica che si chiama comunità. Il lievito deve essere impastato. Deve essere, dice qua, il regno di Dio, il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e impasta con 3 misure di farina finché tutta la pasta sia lievitata. Il lievito fa lievitare la farina. La farina, il lievito non diventa farina, è la farina che lievita. E questo grazie ad un principio chimico, lo stiamo qua a spiegare, il lievito è un modo che Gesù, è un modello che Dio usa per descrivere te e per descrivere il regno di Dio che funziona attraverso di te. Tu devi comprendere qual è il piano di Dio, il motivo per il quale tu sei stato mandato qui su questa terra. Tu non sei un caso, non sei il frutto di un errore. Tu sei stato mandato da Dio su questa terra con un proposito specifico, con un piano specifico da parte di Dio. Io conosco i pensieri che ho per voi, pensieri di pace, non di male, per darvi un futuro e una speranza. C'è un futuro e una speranza per la tua vita. Il nostro compito non è frequentare riunioni, il nostro compito è manifestare il regno di Dio su questa terra. Il regno dei cieli è simile ad un granello di senape che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è certamente il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è il più grande di tutte le erbe e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami. Devi assolutamente comprendere quali sono le opere che Dio ha stabilito per te. Andiamo al versetto 36. Gesù rivela e spiega la parabola della zizzania. E qua è la cosa che mi ha colpito così tanto, perché andando a studiare un po' in greco c'è una parte di questa scrittura che non riuscivo a capire perché comprendevo che la traduzione era errata. E forse per qualcuno sarà rivelatorio stasera, o per qualcuno forse sarà un'eresia, non ha importanza, per me questo è il Vangelo del Regno. Versetto 37, egli rispondendo disse: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, e il campo è il? Il campo è il? Il campo è il? Mondo. Il buon seme sono i figli del regno e la zizzania sono i figli del maligno. Quindi Gesù sta dicendo che ci sono i figli del regno e i figli del maligno. E il nemico che l'ha seminata è il diavolo, mentre la mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli ed essi raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e? Cosa è scritto nella vostra Bibbia?
E tutti quelli che commettono l'iniquità e li getteranno nella fornace ardente.
Sapete che non c'è nessun riferimento alle persone in questo versetto? Nel testo greco dice: essi raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutte le opere di iniquità. Rimanete sintonizzati con me. In seconda Pietro. Seconda Pietro. Capitolo 3, versetto 9. Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come alcuni credono che egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Ora, il giorno del Signore verrà come un ladro di notte, e in quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi si dissolveranno consumati dal calore, e la terra e le opere che saranno in essa saranno arse. Cos'è che sarà arso? Le opere. Prima Corinzi, capitolo 3. Forse scopriremo stasera che cosa serve lo stagno di fuoco di Zolfo. Prima Corinzi 3, versetto 10. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data come savio architetto, io ho posto il fondamento e altri vi costruisce sopra. Ora ciascuno stia attento come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, cioè Gesù Cristo. Ora se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata perché il giorno la paleserà, poiché sarà manifestata mediante il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà cosa? Una ricompensa. Ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita, non di meno sarà salvato come attraverso il fuoco. Se volete continuo. Ma c'è stata una cosa che mi ha attaccato tremendamente. L'altro giorno, mentre eravamo a Catania, parlavamo di questo versetto. Il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo che un uomo, avendolo trovato, nasconde per la gioia che ne ha, va e vende tutto ciò che ha e compera quel campo. Il regno di Dio è un tesoro nascosto in un campo che un uomo, avendolo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha va, vende tutto ciò che ha e compera il campo. Abbiamo cercato di capire chi è quell'uomo, cos'è il campo, il tesoro sappiamo cos'è, il tesoro non è Gesù. Gesù ha detto che il regno di Dio è un tesoro. Noi abbiamo sempre creduto, perché ci è sempre stato insegnato, che Gesù è il tesoro nascosto, che Gesù è la perla di gran prezzo, mentre Gesù non stava parlando assolutamente di se stesso, Gesù stava parlando del regno di Dio. Il regno di Dio è come un tesoro nascosto, il regno di Dio è come una perla di grande valore. L'uomo che trova il tesoro è un uomo che si chiamava Gesù. Il regno di Dio è il tesoro nascosto, Gesù ha detto il regno di Dio è dentro di voi e noi siamo il campo che lui ha comprato. La Bibbia dice che noi siamo stati comprati a caro prezzo, ma stasera per me è stata ancora più scioccante, perché per me il campo era semplicemente ogni singola persona, mentre al versetto 38 Gesù rivela il campo è il mondo. Gesù ha comprato, Dio ha tanto amato il mondo, ma ha mandato Gesù, suo figlio, per riacquistarlo attraverso il suo sangue. Gesù ha acquistato nuovamente ciò che è suo. Questa si chiama redenzione. La parola redenzione significa pagare un prezzo per riprendersi qualcosa che è sempre appartenuto a te, ma che hai perduto per un certo tempo. E cos'è che saranno bruciate? Chi è padre qui? Chi ha qualche figlio qui? Ok. Se tuo figlio commette un errore e deve essere punito, necessariamente. Cosa? Gioele fa qualcosa, proprio è, fa una cosa, tu dici stavolta liscia, non la passi. Quanti anni ha?
12
anni. E tu lo punisci. tuo figlio ha fatto qualcosa e tu gli hai detto non farlo. Poi l'ha fatto. Lo devi punire. Giusto o no? Ok. Quanto tempo durerà la sua punizione?
Un tempo stabilito.
Considera l'errore che ha commesso tuo figlio con il tempo della punizione. Considera il tempo. Io mi sono fatto tradurre questo versetto da Walter, ho detto: Walter, mi devi tradurre questo versetto perché per me non ha senso che Dio faccia soffrire per l'eternità per qualcosa che è un battito di ciglia. Il fuoco di cui parla non sarà forse quello di cui parla Paolo quando dice che tutto passerà attraverso il fuoco e ogni opera sarà giudicata. Prima Corinzi, capitolo 4, guardate insieme a me. Come ha detto Corrado, anche quando Gesù parla del paradiso non ha niente a che fare con quello che noi pensiamo. Quando lui disse al ladrone: oggi stesso sarà con me in paradiso, dice: l'inferno, per come noi lo intendiamo, il paradiso per come noi lo intendiamo, sono un'invenzione di Dante. La parola inferno nella Bibbia non esiste, è stata aggiunta dai nostri traduttori. Non esiste la parola inferno. Prima Corinzi capitolo 4: così l'uomo ci consideri come ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ma del resto, dagli amministratori si richiede che ciascuno sia trovato fedele. Ora a me importa ben poco di essere giudicato da voi o da un tribunale umano, anzi non giudico neppure me stesso, non sono infatti consapevole di colpa alcuna, non per questo sono però giustificato, ma colui che mi giudica è il Signore. Perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce tutte le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori, e allora ciascuno avrà la sua condanna. Ah no, la sua lode. La sua lode per Dio. Vedete, leva l'insegnamento, leva la teologia, leva la dottrina dell'inferno da una comunità e si svuoterà. Perché i pastori non avranno più il dominio della paura sulle persone. Leva l'insegnamento dell'inferno, della condanna eterna da un insegnamento teologico e tu avrai le persone che finalmente riusciranno a vivere nella vera libertà. Qualcuno mi ha detto: io capisco cosa vuoi dire, ma se predicassimo questo le persone si sentiranno libere di fare quello che vogliono. Questa è la volontà di Dio, che ognuno si senta libero di fare ciò che vuole. Perché se quello che facciamo lo facciamo per paura di andare all'inferno, noi siamo già condannati all'inferno. Perché se tu non ami Dio e non lo servi per amore e non fai la sua volontà per amore, la stai facendo per paura. E la Bibbia dice: chi vive nella paura non è perfetto nell'amore, e chi vive nella paura non sta sperimentando l'amore di Dio nella sua vita, non ha mai sperimentato l'amore di Dio nella sua vita. Quanti di noi vorremmo che i nostri figli ci amassero per paura? Chi? Quale padre? Quale madre desidererebbe vedere i propri figli che vengono alla loro presenza tremanti per paura di essere giudicati e condannati all'eternità in un giudizio eterno? Non so se ti sei mai bruciato, se ti sei mai scottato. Come può un padre condannare per l'eternità un figlio che ha sbagliato in un istante? Per l'errore di un istante tu soffrirai per l'eternità. Noi dobbiamo rivedere l'immagine errata che abbiamo avuto di Dio, perché vi garantisco che questa dottrina e questo insegnamento si può smontare in 30 secondi. Gesù è venuto e ha comprato di nuovo il campo. Quando Adamo ha peccato, non ha perso la salvezza, perché l'uomo non è stato creato per essere salvato. L'uomo è stato creato per amore.
Amen.
Amen. Quando Adamo ha peccato, guardiamo le conseguenze. Le troviamo scritte in Genesi al capitolo 3. Dio disse: a causa della tua disubbidienza, il suolo sarà maledetto. E tu ne mangerai con la fatica e col sudore. Gli ha forse detto: da questo momento in poi sei all'inferno? Nel Vangelo di Luca si parla che Adamo è figlio di Dio. E se noi andiamo a vedere dalla scrittura fino al Vangelo di Matteo, non si è mai parlato di inferno. Mai. Tutto nasce con il Vangelo di Matteo, con uno scopo, è uno scopo, è una cosa ben specifica, considerando sempre che quella parola nel testo greco non è mai usata, non esiste, è una parola inventata che è stata posizionata lì per un determinato motivo. E allora, ritornando un attimo a Matteo 13, le opere, ora voglio dirvi una cosa. Vi ricordate che Gesù parla molto delle beatitudini? Vi ricordate in Matteo 5, stiamo facendo anche un insegnamento. In Matteo al capitolo 5 Gesù fa delle dichiarazioni particolari. Dice: beati i poveri in spirito, beati coloro che fanno cordoglio. E poi dice: beati i mansueti, beati i misericordiosi, beati i puri di cuore e beati quelli che si adoperano per la pace. Allora, o Gesù deve aver avuto qualche problema
a fare pace con
lui, deve fare pace con se stesso, oppure quello che lui ha detto noi non lo stiamo capendo. Perché Gesù ha detto, vi ricordate? Perché mi chiami buono? Vi ricordate al giovane ricco? Maestro buono, perché mi chiami buono? Solo uno è buono.
Dio,
vero o no? Solo uno è buono. Gesù, vi ricordate in Matteo 7, sempre al sermone sul monte, dice: se voi che siete malvagi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che nel cielo darà cose buone a coloro che gliele chiedono. Prima Gesù sta dicendo: beati i mansueti, beati i puri di cuore. E subito dopo dice: nessuno è buono. Beati pure di cuore. No, voi siete malvagi. Beati pure di cuore. Solo uno è buono. C'è qualcosa che noi a volte non comprendiamo delle parole di Gesù. Sareste scioccati come me ora nel sentire la spiegazione della parola malvagi. Perché la parola malvagio che usa Gesù nel testo greco significa influenzati in maniera malvagia. Gesù non sta parlando della natura, come Gesù non stava parlando che i figli del maligno sono figli del diavolo. Ditemi, il diavolo può avere dei figli? Il diavolo può generare, può procreare? Come potrebbe mai? Il diavolo può guarire qualcuno? No, solo uno è buono. E Gesù è andato attorno facendo del bene, guarendo tutti quelli che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui. Il ladro viene per rubare, uccidere, distruggere. Io sono venuto affinché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza. Amen. Gesù ha dichiarato in maniera così chiara e semplice: c'è qualcuno che fa opere malvagie e c'è qualcuno che gliele distrugge. E quando dice voi che siete malvagi, non sta parlando della natura. E quando sta dicendo voi siete i figli del diavolo, quando parla con i farisei, non sta dicendo che il diavolo li ha generati, perché il diavolo non può generare, è un angelo, non può generare, un angelo decaduto non può generare, non ha seme. Gli angeli non hanno seme. Allora ciò di cui sta parlando Gesù è quello di cui parla Paolo quando dice per natura eravamo figli di ira. Questa parola per natura significa un processo di evoluzione. Non è una natura stampata al momento della nascita, perché dice tutti i bambini di loro è il regno di Dio, i bambini non hanno bisogno di ravvedersi, anzi Gesù ha detto ai suoi discepoli se non vi ravvedete diventate come loro. Il nostro metro di misura e il nostro paragone sono i bambini che con l'andare del tempo vengono influenzati, c'è un processo di cambiamento, vanno via dalla casa del padre. E cosa ha fatto Gesù? Gesù è venuto a comprare di nuovo il campo. Nel giubileo, durante il giubileo, prima del giubileo, vi ricordate c'era questa festa straordinaria, che è per me la festa più bella in assoluta descritta nell'Antico Testamento, che è l'anno della grazia, l'anno del giubileo. Durante gli anni le persone avevano problemi e difficoltà e avevano l'opportunità di pagare i loro debiti vendendo il loro terreno. Se questo non era sufficiente, addirittura vendevano i propri figli e i figli diventavano schiavi. I figli uscivano di casa e diventavano schiavi dei loro fratelli. Perdevano tutto, quando arrivavamo a un momento di difficoltà potevamo perdere tutto, ma questa festa serviva perché dopo 49 anni, al 50° anno, tutti ritornavano in possesso di ciò che avevano perso. Non sarebbe straordinario avere una legge così oggi in Italia, nel mondo, che tu fai debiti perché magari le situazioni sono andate male e dopo al 50° anno tu ritorni in possesso dei tuoi figli, della tua famiglia, della tua terra, della tua casa, del tuo lavoro, di ogni cosa. C'è una parità meravigliosa. Ora, quando l'uomo aveva difficoltà economiche e vendeva la propria terra, c'era il diritto di prelazione, cioè nel momento in cui quest'uomo voleva vendere la terra, la vendeva. Nel momento in cui qualcuno, poi questa persona che vendeva, non riusciva più a comprarla, il diritto di prelazione, cioè la prima persona che aveva la possibilità di comprare quel campo, secondo la legge, era il fratello maggiore, nella stessa linea di sangue. E il fratello maggiore aveva l'opportunità di versare una quota, ricomprare il campo e consegnarlo di nuovo al fratello. Riuscite a immaginare la relazione con quello che ha fatto Gesù, il nostro fratello maggiore? Avevamo perso la nostra libertà, avevamo perso il nostro rapporto con Dio, avevamo perso la nostra sensibilità, avevamo perso la nostra vita, avevamo perso ogni cosa. E Gesù è venuto e ha pagato. L'uomo ha comprato il campo, è ritornato in possesso. Salmo 24, all'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, gli abitanti e anche gli animali. Gesù si è venuto a riprendere tutto ciò che apparteneva al Padre e che aveva perso per un certo tempo. Questo si chiama redenzione. Il mondo intero è stato redento. Tu devi comprendere qual è il tuo posto e qual è la tua funzione e qual è il tuo principio di influenza in questo mondo. Le persone non saranno gettate nel fuoco eterno.
Amen.
perché appartengono a Dio. E Dio non ne perderà neanche uno. Neanche uno. Le opere saranno bruciate, tutti gli scandali, tutte le opere in iniquità. Ognuno dovrà passare attraverso il fuoco, che è il tribunale di Cristo, il giudizio delle opere. Passare attraverso questo giudizio e avere una ricompensa o perdere la ricompensa. Tu devi scoprire il fatto che sei un seme mandato dall'alto per influenzare questo mondo con il regno di Dio. E voglio concludere in questo modo. In Giovanni 15 è scritto questo. Giovanni 15, il versetto 4. Dimorate in me ed io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete tralci, chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Ora, noi leggiamo qualcosa del genere e diciamo, ma in realtà non è vero, quante cose facciamo senza Gesù? Quante cose facciamo senza Gesù? Tante! Ma Gesù stava facendo riferimento a qualcosa che riguardava proprio il regno di Dio. Non possiamo fare nulla per il regno di Dio, qualcosa che rimanga stabile e che riesca ad affrontare la prova del fuoco, se non attraverso di Lui. Ora, tu sei un seme, il regno di Dio è dentro di te, e non è importante quello che tu fai per Dio, è importante quello che Dio fa attraverso di te. Smettila di fare le cose per Lui e lascia che Lui faccia le cose attraverso di te. Lascia che Lui sogni attraverso di te. Lascia che Lui parli attraverso di te. Lascia che Lui possa conquistare attraverso di te. È importante che tu comprendi che sei stato mandato su questo campo, sei stato gettato su questo campo e devi esprimere il regno di Dio in tutta la sua bellezza. Forse le persone ti stanno guardando e stanno dicendo, vabbè, un piccolo seme, quanto un granello di senape, quasi invisibile. Beh, le persone avranno una grande sorpresa quando vedranno quanto crescerai e quello che Dio farà attraverso di te. Dillo alla persona accanto a te, tu ancora non hai visto niente di me. Tu ancora non hai visto niente di me, perché il meglio si deve ancora manifestare nella mia vita. Amen? Alleluia. Diglielo, faresti bene a portarmi a pranzo domani. Che tu non hai idea di chi hai accanto a te. Alleluia. Non hai idea di chi hai accanto a te. Ancora non mi hai visto manifestato. Ancora non hai visto quando mi manifesto, non quando mi arrabbio. Non mi hai mai visto ancora nella pienezza del regno di Dio. Alleluia. Lo puoi credere stasera? Lo puoi credere stasera con tutto il cuore che c'è di più per te che svolgere un lavoro, che essere semplicemente un marito, un padre o un figlio, che c'è qualcosa di più, più che essere un impiegato, più che essere un imprenditore, c'è di più, che puoi dare un'impronta straordinaria a questo mondo, perché tu sei un seme da parte di Dio mandato su questa terra. Devi germogliare nel nome di Gesù. Amen. Devi germogliare, non puoi rimanere fermo dentro quel terreno. Dice, se il seme non muore non produce frutto, ma se muore, oh, vi faccio vedere io quello che succede. Gesù stava parlando di sé, chiaramente, ma stava parlando anche della Chiesa, stava parlando di coloro che credono realmente e che beneficiano di questa realtà e di questa verità per la loro vita. lo puoi credere che Dio ha un piano, che Lui vuole fare qualcosa attraverso la tua vita? Dai ragazzi, è così, nel nome di Gesù, non siamo un errore, non siamo uno sbaglio, siamo stati mandati da Dio. Dio ha preso sto seme e ha messo.
Allora ci stai, detto, cielo mi fattorio
e la terra mi
apparato.
È così, siamo, veniamo dal cielo, non veniamo dalla terra. Non possiamo e non dobbiamo identificarci con il nostro fisico. Noi siamo spiriti, abbiamo un'anima e viviamo in un corpo. Il nostro spirito procede dal Padre degli spiriti, il nostro Padre celeste. Noi siamo stati mandati qui, ecco perché la Bibbia dice che siamo ambasciatori, perché rappresentiamo il governo celeste in un altro territorio. Alleluia!
Amen.
Gloria a Dio! Dai, alziamoci in piedi, ringraziamo Dio. Alleluia! Oh, gloria a Dio! È meraviglioso. Luca, vieni.
Oh Luca, puoi anche stare là.
Luca, vieni. Non ascoltare.
Stai comodo, là. Ciao.
Alleluia. C'è qualcosa per la quale dobbiamo pregare in maniera particolare?
Stiamo tutti vegliando qui.
Grazie a Dio. Bene, non avete problemi.
Sì. No. Grazie a Dio. Per i figli.
Per i figli.
Per i figli, sì. Che non conoscono Gesù. Tanti non conoscono Gesù e non vogliono proprio farlo entrare nel cuore, proprio c'è un rifiuto assoluto.
Credo che una delle cose che oggi tiene lontani i nostri figli, i figli in generale, è proprio la mancanza, l'immagine sbagliata che si dà di Dio.
E
molti ragazzi preferiscono stare lontani da Dio perché l'immagine che si dà è un'immagine errata e non si rendono conto che poi Dio è già loro padre e che abbiamo bisogno, io più che altro, più che pregare per i figli, io pregherei per i genitori.
nel senso che
purtroppo l'immagine viene da là, l'immagine errata purtroppo viene da là. E molti giovani non vogliono fare certi passi perché pensano che Dio è sempre là pronto a con la frusta in mano a punire, a fargliela pagare cara, no? Quindi io ho conosciuto genitori, ho sentito storie incredibili, genitori dicono ai figli se non vieni in chiesa stai attento, se ti succede qualcosa puoi avere un incidente, poi il Signore non ti benedice, poi le cose ti vanno male.
Questo non gliel'ho detto mai.
No, non parlo,
dire.
Però a volte
io per il mezzo.
L'immagine che noi diamo di Dio, diciamo, io preferisco stare lontano. Perché a volte è meglio stare veramente lontani che stare con un piede dentro e un piede fuori, no? È meglio a volte stare proprio, avere un'immagine, avere proprio, preghiamo. Padre, grazie con tutto il cuore, ti chiediamo con tutto il cuore, Padre nostro, che la tua immagine sia realmente chiara dentro i nostri cuori, chiara dentro il nostro spirito, nella nostra mente, per poterla comunicare ad altri. Padre, ti chiediamo nel nome di Gesù di farci comprendere il vero scopo, il vero motivo per il quale siamo stati lanciati letteralmente su questa terra, rilasciati su questa terra. Siamo come semi di per un progetto straordinario. E questo mondo è il campo. E noi ti ringraziamo, Padre, perché ci farai crescere, ci farai mettere radici, ci farai estendere i rami e ci permetterà di portare frutto e frutto permanente. E ti chiediamo nel nome di Gesù di liberarci da ogni sforzo legalista, Padre, nel nome di Gesù di liberarci dalla paura della del giudizio, della condanna, e di farci vivere semplicemente per amore, per amore tuo. Ed è per questo che stasera vogliamo benedirti e ringraziarti con tutto il cuore, perché è il tuo amore che ci ha liberato da ogni paura, è il tuo amore, la comprensione della tua grazia che ci ha permesso e ci permette di vivere in maniera meravigliosa. Noi ti diamo tutta la lode e tutta la gloria. Benediciamo i nostri figli, benediciamo i giovani, benediciamo i ragazzi, e reclamiamo, Padre, che loro ti conosceranno meglio di noi, che loro faranno un'esperienza molto più profonda di quella che noi abbiamo fatto, e ti chiediamo di fare di noi degli strumenti meravigliosi per portarli a casa e per dare la giusta immagine di te nei loro cuori. Ti ringraziamo per questo nel nome di Gesù.
Amen.
E benediciamo i nostri fratelli che ci stanno seguendo da casa, dalle loro case. Li vogliamo salutare, li benediciamo con tutto il cuore. Siete stupendi e siete meravigliosi. A domani.